Tu, personalmente, chi dici che è Gesù? Se qualcuno farà un vox pop qui, sulla media, e ti viene di farti un'intervista, tu chi dici che è Gesù? Che rispondi? Questa è una domanda che anche Gesù una volta ha fatto ai suoi discepoli. Chi dice la gente che io sia? Poi Gesù dice, ma chi dite voi che io sia? Oggi abbiamo la risposta di Giovanni Battista a questa domanda. Chi lui personalmente, il Battista, diceva che era Gesù. E proprio la Chiesa, all'inizio di questo tempo ordinario, dopo il Natale, eccetera, ci aiuta durante l'anno ad approfondire sempre chi è Gesù. Tutta la scrittura, tutto il Vangelo, tutta la Bibbia risponde soltanto a questa domanda: chi è Gesù? Perché se veramente possiamo incontrarlo, capire chi è Gesù Cristo, possiamo capire cos'è la vita, chi è l'uomo, cos'è il creato, tutto possiamo capire, perché in lui sono racchiuse tutte le domande e tutte le risposte che noi abbiamo su Dio, sulla vita, sull'uomo, su ogni cosa. Approfondiamo un po' la risposta di Giovanni il Battista, facciamo un po' di cammino con lui. Prima cosa, Giovanni il Battista indica Gesù come colui che perdona i peccati del mondo, il peccato del mondo. Senza dirlo, ma è ovvio per i suoi ascoltatori, per la sua udienza, sta dicendo il Battista che Gesù è Dio. Perché nella mentalità ebraica, nella Bibbia, soltanto Dio perdona il peccato, nessun altro. E è così, soltanto Dio può rimettere e perdonare i nostri peccati. Infatti alcuni farisei e scribi si sono scandalizzati davanti alla persona di Gesù quando lui ha perdonato i peccati. Allora qui la prima cosa che il Battista ci dica, che Gesù non è un semplice uomo, ma è Dio. E sapete, questa fa tutta la differenza. Gesù non è come Maometto per i musulmani, non è come Buddha per i buddisti, non è un filosofo, un uomo grande, un uomo saggio, un personaggio storico, qualcuno che è molto importante, che ha capito il senso della vita, allora vale la pena seguire le sue orme, così imparo da lui come vivere, perché è un uomo straordinario. Alcuni hanno fatto di Gesù così, un rivoluzionario, per esempio, dal punto di vista sociologico nella vita, o qualcuno che è un grande filosofo, o un grande teologo, un grande pensatore. E Gesù è Dio, carissimi. Se qui si gioca tutto sulla persona di Gesù. Perché? Perché se un uomo qualsiasi, anche se è l'uomo che ha vissuto forse la vita in tutta la sua pienezza, moralmente bene, eccetera, quello che ci ha detto è sempre l'opinione sua, uno tra tanti, anche se forse il migliore. Ma se Dio, la sua parola, non è una tra tante parole che noi ascoltiamo nella vita. Con Gesù non si va al supermercato. Quando vai al supermercato ci sono tante cose che sono quasi lo stesso, ma tu scegli quello che va bene per te, secondo i tuoi gusti, secondo i finanzi, secondo il periodo della vita. Scegli quello che fa bene per te. E se Gesù, uno come tanti altri, non è Dio per noi. Adesso qui non siamo qui a fare un corso di teologia all'università, carissimi miei. Non siamo qui a dibattere se Gesù è Dio o no, se Dio nella mia vita esistenziale o no, quello che vale in questo momento. Per questo che veniamo qui in chiesa, facciamo un po' questa verifica con la vita, non con l'insegnamento nella nostra testa. Ma Gesù è veramente Dio nella mia vita o no? O un'altra voce come gli altri, come mia moglie, come i miei colleghi di casa, mia famiglia, un'altra voce. Chiediamo se veramente il Signore Gesù è Dio. Seconda cosa, il Battista Giovanni dice che questo Gesù è colui che perdoni i peccati di tutto il mondo. Anche questa era una novità per gli ebrei, sapete? Perché per gli ebrei il perdono dei peccati, il modo in cui loro l'hanno vissuto in un modo molto cultuale nel Tempio, eccetera, era soltanto il perdono per degli ebrei, non per tutto il mondo. Soltanto per il popolo di Dio. Nell'Antico Testamento il perdono non è per tutti, ma è soltanto per gli ebrei. Allora anche questa è un'altra novità. Gesù è Dio e perdona i peccati di tutti, non soltanto di alcuni, ma di tutti. Carissimi miei, questo ci riempie di gioia, perché in questo tutti ci troviamo noi, per prima cosa. Noi che non siamo ebrei, che siamo maltesi, che siamo italiani, che siamo sloveni, nigeri, qui in comunità, veniamo da altre parti del mondo. Questo forse per noi lo prendiamo per scontato, queste verità. Ma al tempo di Cristo, al tempo del Vangelo, questo erano tutti una buona notizia. E sapete, anche c'è un momento nella nostra vita che quando io devo capire, credere e fare esperienza, sperimentare che tutti i miei peccati, tutto il mio mondo, non soltanto tutto il mondo, il mio mondo adesso, tutti i miei peccati, non c'è un peccato che Dio non vuole o non può perdonarmi. Tante volte abbiamo noi qualche peccato che noi non perdiamo noi stessi. C'è uno spazio, forse segreto nella mia vita, che anche se sono andato a confessarmi, anche se ho chiesto al Signore a perdonarmi, non riesco a perdonare me stesso con lo stesso perdono che Dio mi ha perdonato. Mi sento in colpa continuamente per qualcosa. Tante volte alcune persone vivono nel passato, non vivono da perdonati, anche se hanno chiesto il perdono. Ma Gesù, che perdona i peccati di tutto il mondo, ha anche una chiamata per noi, di perdonare tutti i peccati degli altri verso di noi. Ma, carissimi e cari, sapete quanto bello quando noi diamo la libertà all'altro dal loro passato? Perché chi è perdonato ha un futuro, chi non perdonato rimane nel suo passato. Quando io perdono l'altro, quando Dio perdona me, mi dà la speranza per il futuro. E questo perdona, carissimi miei. La speranza per il futuro. Sapete che questo noi non lo facciamo sempre. Voi che siete sposati in famiglia, in modo particolare, quando c'è qualche litigio, avete mai ricordato vostro marito, vostra moglie, il passato? Ma ricordati quando bla 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 bla, e viene un elenco che va prima che ci siamo sposati, la suocera, Vedete, il passato rientra, siccome non siamo liberi dal nostro passato. Quando siamo feriti esce di nuovo. Ma abbiamo veramente accettato il perdono di Dio? Abbiamo veramente perdonato? Abbiamo dato un futuro all'altro? Questo significa che Gesù perdona i peccati di tutto il mondo? Significa che tutto il mondo ha un futuro, carissimi miei, anche tutto il mio mondo ha un futuro. Poi parla del perdono. Qui dice in italiano toglie il peccato del mondo, ma la parola greca può significare togliere o perdonare. E perdonare il peccato, ma cos'è il peccato? Se vi ho fatto una prima domanda, chi è Gesù? La seconda domanda è questa: voi come definite il peccato? Che cos'è un peccato? Perché sapete, noi viviamo in un contesto, anche come Chiesa, che usiamo tante parole che non sappiamo esatto cosa significano più, sono diventate una usanza religiosa. Ma cosa significa il peccato? Il peccato, nella parola greca usata qui nel Vangelo, è amartia. Che significa questo? Vi do questa idea. Quando giocate o giocavate o avete visto qualcuno giocare, le frecce, sai? Quando uno butta le frecce, non so come si dice esattamente in italiano, ma questo gioco consiste in lanciare verso un bersaglio. Ho detto bene, no? Bersaglio? Quando uno manca il bersaglio, fa sempre così. Questo è il peccato. Il peccato, la parola greca peccato, amartia, significa manchi la meta. Vai sempre in giro nella vita, ma manchi il bersaglio. Questo è il peccato. Tante volte noi vediamo il peccato come una violazione di una legge. Non fai così, non fai così, ma io ho fatto così. E allora ho peccato, vengo a confessarmi. Signore, perdona. Rifrange la legge un'altra volta. Non è, questa è un'attitudine molto forensica. Io che lavoravo in prigione, tanti hanno questa forma mentis, che se come noi viviamo in una corte nella vita, anche davanti a Dio. Ma non è così. E mancare la meta, mancare il bersaglio. Allora la domanda più profonda è: qual è la meta? Cos'è il bersaglio della vita? E questo è Dio, carissimi miei. E Lui. Noi siamo creati da Lui e per Lui. Sapete, per noi credenti che crediamo che siamo creati da Dio, non abbiamo tante difficoltà. Ma facciamo fatica a credere che io sono creato per Lui e non per mia moglie. E non per mio marito. E non per i miei figli. E non per far carriera. Non sono stato creato per i frati io. Non sono stato creato per la Chiesa. Non sono stato creato per diventare un frate cappuccino. Non sono stato creato per essere sacerdote. Questi sono tutti i mezzi. Non sei stato creato per sposarti, caro mio. Questi sono tutti i mezzi nella vita. Noi siamo creati per Lui. Infatti, il segreto sta, per capire questo, se trovi la ragione non perché muori, ma per chi muori. Sappiamo perché moriamo, e il corpo non si fa avanti. Ma la domanda più profonda nella vita non perché muori, ma per chi muori. Se non moriamo per qualcuno, allora la vita è un peccato, perché nella morte manchiamo il bersaglio, non c'è più scopo, manchiamo la meta. Io muoio per una persona, moriamo per Dio, moriamo per Lui. Sapete che il mondo di oggi, il mondo ateo pagano, non ha una risposta per la morte. Infatti cerchiamo sempre di nascondere la morte, perché non abbiamo una risposta. Perché la morte? Per chi morire? Soltanto la vita ha un senso se hai una ragione per nascere, e deve essere la stessa ragione per la morte. La ragione per cui uno nasce è la stessa ragione per cui uno muore. Noi siamo nati per Dio e moriamo per Dio. Tutto che succede in questa vita sono mezzi. L'amore umano, la chiesa, il matrimonio, essere madre, essere padre, essere frate, essere sacerdote, vescovo, cardinale, papa, non so, sono tutti mezzi, non sono lo scopo della vita, carissimi. Infatti, quando Gesù ci ha detto: se tu ami tua moglie, tuo marito, tuoi figli più di me, non sei degno di me. Questo non è una competizione tra l'amore di Dio o l'amore dell'uomo, no. Significa che io sono il fondamento, lo scopo. E se mettete me al centro, potete sì amare uno l'altro, potete sì avere una bella famiglia, potete sì trovare la vostra vocazione. A questo livello, credere, questo è il peccato. Il peccato è questo, che Dio non è più lo scopo della mia vita. E questo può essere a due livelli. Alcuni sono atei in un modo teoretico, cioè non credono. Addirittura non credono, Dio non esiste. Ma noi possiamo essere atei dal punto di vista pragmatico, pratici. Cioè vivo se come Dio non esiste, un'altra cosa. Fai una riflessione un po' sulla tua vita, io lo faccio sulla mia. Ci sono dei momenti quando io vivo se come Dio non esiste. Cioè momenti quando la mia vita è chiusa a Dio, non è più aperta a Lui. Questi sono i peccati particolari, singoli, che noi facciamo nella vita. Ogni peccato particolare che io faccio, riflettete un po'. In quel momento io vivo se come Dio non esiste, se come Dio non c'è. Il mio cuore è chiuso per Lui, allora io vivo senza di Lui. E quando vivo senza di Lui, che cosa faccio? Ferisco gli altri, ferisco me stesso, in vari modi. Questo è il peccato, carissimi miei. Allora, parlando del peccato, parliamo della nostra esistenza, non delle leggi morali, prima di tutto. Per chi io esisto? Che cosa significa che Dio perdona il peccato? Perché è molto profondo questo, eh? Questo ce lo insegna Giovanni Battista quando lui dice che Gesù è venuto a darci lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio che si dona a noi. Sapete, nel Natale Dio è con noi, l'Emanuele. Nella Pasqua Dio è per noi, ma nella Pentecoste Dio è in noi. Dio, sai come ci perdona, come perdona il nostro peccato? Non come può fare nella corte, un perdono forensico. Dio ci perdona donandosi. Questo è il vero perdono di Dio. Lui ci perdona donando se stesso a noi. Io vi invito a riflettere su queste profondità della nostra fede, perché cambiano il nostro modo di guardare. Il Vangelo cambia le nostre schemi, anche la nostra percezione di Dio. Il perdono non è: io ho ferito il Signore, chiedo perdono e il Signore, ah, sei perdonato. Non è così, quello è troppo umano. Noi facciamo così. Vi do un'immagine per vedere come il perdono è questo: Dio che diventa un dono per te, perdono, un dono per te. Ricordate la parabola del figlio prodigo? Quando il figlio prodigo è ritornato dal padre, che cosa dice il evangelista Luca? Ascoltate. Si alzò e tornò da suo padre, il figlio. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Santa Teresa di Lisieux pregava così: perdonami con un bacio. Che cosa significa questo bacio? Il padre si è donato completamente al figlio. È lì che c'è. Infatti il padre non dice mai: figlio, io ti ho perdonato. Mai dice il padre: io ti perdono. Mai. Il perdono sta nel donarsi. Anche se capiamo adesso un po' più profondo, anche quando c'è un litigio in famiglia e non parliamo. Avete mai vissuto 2 settimane nella stessa casa senza parlarsi? Oh, alcuni anche di più, essi miei. Ma quando perdoniamo, cosa facciamo? Io do di nuovo la mia vita a te. Comincio a rivivere con te. Mi dono a te di nuovo, carissimi miei. Questo è il perdono. Dio ci perdona donandosi a noi. Ma questo è bello, eh? Perché il Signore continua a donare se stesso a noi anche quando noi lo rifiutiamo. Questo Natale era. Dio che si dona al mondo anche se il mondo lo rifiuta. Questa è la messa. Gesù viene qui nella messa oggi per tutti, anche per quelli che non vengono in chiesa. Continua a perdonare tutti, carissimi miei, perché Lui si dona completamente. Quando andiamo alla confessione, perché andiamo? Perché possiamo cogliere di nuovo questo dono della presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Infatti, ascoltate un po' la formula della soluzione quando noi andiamo per il sacramento della confessione. È molto bella. Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo Figlio, ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Cosa significa? Ci ha dato lo Spirito Santo per la confessione dei peccati. Il dono dello Spirito Santo è il perdono dei nostri peccati, carissimi miei. Dio ci perdona donandosi a noi. Io vi invito a riflettere molto durante questa settimana, che questo è il nostro Gesù. È Dio che vuole perdonarmi continuamente, cioè si dona a me. I santi che hanno fatto l'esperienza di Dio, perché noi nel cristianesimo rischiamo questa grande, grande, grande sfida, che parliamo tanto, tutto è soltanto una idea, ma non è un'esperienza. Sapete, prima che noi avevamo la scrittura, questa non esistesse, 2000 anni fa. C'era l'esperienza di tutto questo. Dall'esperienza poi è stata scritta, abbiamo il libro. Adesso dobbiamo fare un altro processo, che dal libro andiamo di nuovo all'esperienza. altrimenti siamo qui soltanto per insegnare che c'è scritto qui. Ma questo non ci fa cristiani, perché anche Satana lo sa questo. Satana sa tutto questo, ma non fa l'esperienza di questo, perché non accetta il dono. Quando noi non accettiamo il perdono, non accettiamo Dio nella nostra vita. Allora vi invito questa settimana, aprite un po' di più nella preghiera personale, di fare un'esperienza personale, desiderate di fare questa esperienza di Dio che si dona a me. Noi la facciamo liturgicamente nell'Eucaristia, nella comunione, ma dobbiamo approfondire questo momento sempre di più. E poi cerchiamo di vivere questo in un modo molto pratico. Io a Malta, quando ero ai carceri, dicevo sempre ai genitori che avevano, anche dei giovani, i più giovani che avevo nei carceri, io avevano 14 anni. Quando avete bisogno di sgridare un po' e di correggere i vostri figli, che è un dovere, prima di correggervi, sai che cosa dovete fare? Abbracciateli. E nel contesto dell'abbraccio, sgridateli. Ma se non si sentono sicuri, si difendono dalle vostre parole, ma si sentono amati, si sentono io continuo a dare la mia vita per te, figlio mio, anche se continuo a fare queste pasticci, ma in donarmi a te posso sgridarti, posso aprirti gli occhi. Lì sta l'autorevolezza, non perché sono tuo padre, sua madre, tua madre. Tante volte a questo, dove noi come sacerdoti, come la Chiesa, manchiamo nella vita, perché siamo sempre in una posizione di autorità dove vogliamo sempre insegnare agli altri. Dio non fa così. Quando ci abbraccia, quando ci bacia, può dirci anche i nostri peccati, perché siamo sicuri nelle sue mani. Concludo questa riflessione con una preghiera di una santa che ha fatto questa esperienza. Si chiama Santa Gertrude. Lei chiamava, come San Bernardo di Clairvaux, lo Spirito Santo come il bacio di Dio. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, ascoltate un po' questa preghiera e in qualche modo fatela un po' vostra. Oh amore, tu sei nella Santa Trinità il dolcissimo bacio che unisce in modo così stretto il Padre al Figlio. Tu sei quel bacio di salvezza che la Maestà Divina ha impresso sulla nostra umanità mediante il Figlio. O dolcissimo bacio, fa che questo piccolo granello di polvere non sia dimenticato dai tuoi legami, che io non sia privata dal tuo contatto e dalla tua stretta fino a diventare un solo spirito con Dio. Fammi sperimentare per davvero come sia delizioso abbracciare te, il Dio vivente, amore mio dolcissimo, dimorando in te e a te essere unita. O Dio amore, tu sei quanto di più caro io possieda. All'infuori di te, nel cielo come in terra, io non spero nulla. Nulla voglio e nulla abita i miei desideri. Tu sei la mia vera eredità e ogni mia attesa. Verso di te tende il mio fine e la mia intenzione.